Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Artemis 2 è partita per un viaggio storico. La missione della NASA verso la Luna è iniziata con successo. Un equipaggio viaggerà attorno al satellite 54 anni dopo Apollo 17. Abbiamo quasi finito. Il presidente Trump chiede pazienza agli americani nel suo discorso sulla guerra in Iran. Nessun riferimento ad un'eventuale uscita dalla NATO. Norman Gobbi chiude il suo anno di presidenza del governo e delinea una tendenza della politica ticinese. Le soluzioni sembrano semplici, ma in realtà i problemi che dobbiamo affrontare sono sempre più complessi. Migros può costruire un enorme macello per polli nel Canton Friburgo, concessa l'autorizzazione nonostante le critiche e le opposizioni. La storia dell'esplorazione umana nello spazio riparte da dove si era interrotta nel 1972, ovvero dal Kennedy Space Center in Florida. E infatti da lì decollata con successo la missione Artemis 2, che porta un equipaggio nell'orbita della Luna 54 anni dopo l'Apollo 17. Gli statunitensi Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen sono in orbita ormai da quasi 7 ore. Il racconto con Cristiano Valli.
You take with you the heart of this Artemis team, the daring spirit of the American people and our partners across the globe, and the hopes and dreams of a new generation. Good luck. Godspeed, Artemis 2. Let's go.
Con voi il cuore di questo team, la voglia di osare di questa nazione, dei nostri partner in tutto il mondo, le speranze e i sogni di una nuova generazione. Buona fortuna, si parte. Così la direttrice di lancio, Charlie Blackwell Thompson, poco prima di un evento atteso come sempre negli Stati Uniti quanto la finale di un campionato del mondo. Bar, scuole ed uffici si sono fermati per quasi un'ora ieri pomeriggio per seguire con il fiato sospeso la diretta dal Kennedy Space Center in Florida. Dopo una serie di rinvii per problemi tecnici, Orion è finalmente in orbita. Salvo complicazioni, la navetta accenderà i motori tra circa 13 ore e punterà verso la Luna. Nelle previsioni, la missione si concluderà nell'Oceano Pacifico 10 giorni dopo il lancio al largo della California. Gli obiettivi si concentrano in particolare sullo studio degli effetti sul corpo umano di un volo nello spazio profondo e sul monitoraggio della quantità di radiazioni assorbite dagli astronauti. Nel futuro del programma, l'allunaggio entro il 2028 per battere sul tempo l'ambizioso programma spaziale della Cina. A seguire, missioni sempre più frequenti mirate alla costruzione di una vera e propria base lunare.
And lift off. The crew of Artemis 2, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Nella notte Donald Trump ha tenuto un discorso televisivo per aggiornare la nazione sulla guerra in Iran, guerra arrivata al 32esimo giorno, un discorso atteso ma che in realtà ha deluso le aspettative, con il presidente degli Stati Uniti che ha ripetuto vecchi slogan e non ha presentato alcuna strategia per finire la guerra né un aggiornamento sui presunti negoziati con il regime di Teheran. Allora Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, che dire?
Ma è stato un monologo piuttosto lungo, ben 18 minuti in diretta dalla Casa Bianca, con Trump che ha letto dal teleprompter senza concedersi divagazioni. Ed è stato un discorso francamente noioso, durante il quale Trump ha fatto in sostanza un cocktail dei suoi post recenti su Truth Social, ma senza offrire alcuna risposta alle domande di buona parte dell'elettorato statunitense.
We are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks.
Quasi tutti gli obiettivi militari sono stati raggiunti, le operazioni andranno avanti per altre 2 o 3 settimane, ha detto Trump, che però non ha fornito alcun aggiornamento sui presunti negoziati con la leadership iraniana, né sui passi che intende intraprendere per riaprire lo stretto di Hormuz. Per non parlare del silenzio sull'uranio arricchito di Teheran, all'inizio uno dei motivi scatenanti della guerra che adesso la Casa Bianca dice di volersi limitare a sorvegliare con i satelliti. Il presidente americano ha vantato con le consuete iperboli i successi militari, roba che non si era mai vista prima, ha ripetuto più volte Trump, e ha descritto un nemico di fatto polverizzato. Manca poco per finire il lavoro, ha detto il presidente statunitense, senza però spiegare quali obiettivi finali intende raggiungere prima di dichiarare conclusa una guerra che 2 americani su 3 continuano a non comprendere.
Quindi la guerra in Iran resta molto impopolare negli Stati Uniti, Andrea, in particolare per le ripercussioni sul costo della benzina. Trump ha cercato in qualche modo di rassicurare gli americani?
Beh, diciamo che ci ha provato, ma non in maniera troppo convincente. Come ha già fatto a più riprese nelle ultime settimane, Trump ha definito l'aumento del prezzo della benzina un incidente temporaneo, un danno collaterale necessario per liberarsi della minaccia iraniana.
Many Americans have been concerned to see the recent rise in gasoline prices here at home.
Presto la nostra economia tornerà a ruggire, ha detto Trump. Eravamo un paese morto e oggi siamo la nazione di maggiore successo al mondo con una totale indipendenza energetica.
Our economy is strong and improving by the day and it will soon be roaring back like never before.
Un collage dunque prevedibile, già sentito e davvero poco riuscito, poco efficace di vecchi slogan, iperboli e attacchi ai suoi predecessori Barack Obama e Joe Biden, mentre era meno prevedibile, dopo le minacce degli scorsi giorni, che Trump non facesse alcun riferimento alla NATO e agli alleati europei. Insomma, si è trattato più che altro di un'operazione mediatica orchestrata per provare a calmare un'opinione pubblica interna sempre più scettica. E forse più che altro un'operazione figlia dell'ansia elettorale di un presidente che ha dimenticato una celebre citazione: le guerre sono facili da iniziare, molto più difficili da finire.
Dalla Casa Bianca al Consiglio federale, perché il governo svizzero ha respinto le critiche provenienti proprio dagli Stati Uniti e che accusano la Confederazione di pratiche commerciali potenzialmente dannose. Nel respingere questi addebiti, il governo ricorda che con Washington si continua a discutere per raggiungere un accordo commerciale in linea con la dichiarazione di intenti dello scorso novembre. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
La Svizzera non può essere accusata di sovraccapacità nella produzione industriale né di non possedere misure efficaci per imporre il divieto di importazione di merci prodotte con il lavoro forzato. Il Consiglio federale è esplicito nel rimandare a Washington le accuse per queste presunte irregolarità. A metà marzo l'amministrazione statunitense aveva fatto scattare le indagini ai danni di 16 importanti partner commerciali, oltre alla Svizzera, anche Cina, Taiwan, Unione Europea, India, Giappone, Corea del Sud, Messico e gran parte del sud-est asiatico. Indagini nell'ambito del Trade Act, una legge federale che permette al presidente statunitense di contrastare presunte pratiche commerciali sleali o discriminatorie con la possibilità di adottare dazi sanzionatori o altri provvedimenti restrittivi in materia commerciale. In altre parole, bocciati dalla Corte Suprema i dazi imposti da Trump, la Casa Bianca sta ora cercando altri modi legali per tornare alla carica. Respingendo le accuse, il Consiglio federale ricorda che con gli Stati Uniti proseguono i negoziati per un accordo commerciale e che nei colloqui avuti sono stati compiuti dei progressi in linea con l'obiettivo fissato nella dichiarazione di intenti dello scorso 14 novembre, che prevedeva la riduzione dei dazi per la Confederazione dal 39 al 15%. Verrà comunque intenzionata a far valere le proprie ragioni nel quadro della relativa procedura avviata dall'amministrazione Trump.
C'è stato un grave incidente ieri sera verso le 23 a Cadenazzo, dove un agente di sicurezza che regolava il traffico sulla rotonda tra via San Gottardo e via Monte Ceneri è stato investito da un'auto che circolava in direzione di Locarno. L'uomo, sbalzato di alcuni metri dall'impatto, è stato ricoverato al Civico di Lugano con ferite giudicate grave dai soccorritori. Il Consiglio di Stato ticinese si è riunito per l'ultima volta sotto la presidenza di Norman Gobbi. Al termine dell'incontro extramuros a Brissago, il governo ieri ha confermato la volontà di tirare dritto sulla partecipazione ai costi per le cure a domicilio. La misura che tanto sta facendo discutere, da ieri insomma, è ufficialmente in vigore. Il governo tornerà a riunirsi il 15 aprile, quando Claudio Zali subentrerà a Gobbi nel ruolo di presidente. Sentiamo Romina Lara.
Ha suggellato l'anno di presidenza di Norman Gobbi la riunione extramuros di Brissago, un anno che lascia soprattutto una cosa:
la complessità.
È questa l'immagine, il concetto che per il consigliere di Stato leghista riassume i 12 mesi di presidenza che si stanno per concludere.
La complessità davanti a dei problemi che talvolta nei talk show vengono definiti come facilmente risolvibili, poi lo vediamo ogni qualvolta ci sono delle proposte, delle riflessioni, delle decisioni, queste vengono messe in discussione, questo sicuramente sicuramente non fa il bene del sistema, nemmeno però la stabilità di soluzioni che devono comunque essere incisive per poter avere un effetto.
Il pensiero corre al tema sul tavolo proprio ieri alla riunione di governo. Il contributo dei pazienti ai costi delle cure a domicilio, contro cui una petizione con 20.000 firme e parte della politica hanno tentato di far pressione per convincere l'esecutivo a tornare sui suoi passi, cosa che non è accaduta. Norman Gobbi, l'anno prossimo sarà un anno elettorale, il clima da campagna si fa già sentire. Quanto influirà sulla ricerca di soluzioni concrete ai problemi in generale che, come diceva prima, vanno risolti?
Credo che il clima da campagna non si sia mai smorzato dall'aprile del 23, quindi siamo da 3 anni in eterna campagna. Questo non fa del bene, proprio perché non c'è più la disponibilità a trovare dei compromessi, che oggi sembra come una bestemmia in chiesa, ma invece credo che il compromesso sia la soluzione elvetica per ponderare i vari punti di vista e soprattutto trovare una quadra rispetto dei problemi che sono sempre più complessi.
Queste le valutazioni di Norman Gobbi, che il prossimo 15 aprile passerà a Claudio Zali, anche lui della Lega, il testimone della presidenza.
Andiamo in Lombardia, in Romandia, scusate, ora, per parlare di un progetto che aveva fatto molto discutere, un maxi macello per polli, voluto da Micarna nel piccolo comune friborghese di Saint-Aubin. Nonostante le polemiche e le moltissime opposizioni, ieri la prefettura della Blois ha concesso il permesso di costruzione. Una manna dal cielo economica per la regione, secondo le autorità, uno schiaffo alla sostenibilità per le associazioni ambientaliste. Ce ne parla il nostro corrispondente dalla Romandia, Aaron Guidotti.
1800 opposizioni da parte di abitanti del comune, ma soprattutto di militanti ecologisti e o antispecisti, valutate e infine spazzate via. Dopo 5 anni l'autorità hanno decretato che Micarna, filiale di Migros, potrà costruire il suo grande centro di macellazione e lavorazione del pollame. Sarà il più grande in Svizzera e lavorerà fino a 30 milioni di polli l'anno. Per gli oppositori, Greenpeace in testa, il progetto di Migros contraddice gli obiettivi climatici che l'azienda stessa si è prefissata, incentiva il consumo di carne e avrà un impatto negativo sulla regione. Penso invece sia positivo per la regione poter consumare prodotti fabbricati in Svizzera attraverso filiere corte ed evitare i polli trattati con ormoni o cloro provenienti dai paesi vicini, ha spiegato il prefetto della Blois ai colleghi di RTS. Mentre per il rappresentante di un'associazione locale, contraria al progetto fin dagli albori, l'agricoltura non dovrebbe essere vincolata alla grande distribuzione. Per lui il futuro delle campagne non passa dall'insediamento di industrie di questo tipo. Felice invece il Consiglio di Stato friborghese, in particolare per il mantenimento e l'arrivo di nuovi posti di lavoro, ma non è ancora cosa fatta. I ricorsi in giustizia sono possibili e più che probabili.
PostFinance deve garantire il servizio di base anche se un suo cliente figura nella lista delle persone sotto sanzioni. Il Tribunale federale ha chiarito questo aspetto in una sentenza su un cittadino russo residente in Svizzera. In redazione Gianni Canonica.
La vicenda risale al 2022, quando un cittadino russo residente in Svizzera apre un conto presso PostFinance. L'uomo figura su una lista di persone sanzionate negli Stati Uniti e nel Regno Unito, non però in Svizzera. Pochi giorni dopo aver aperto la relazione, PostFinance lo ha informato della chiusura del conto e della cessazione del rapporto di clientela a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Una decisione che l'uomo non ha accettato, rivolgendosi al Tribunale Commerciale del Canton Berna, che nel 2025 gli ha dato ragione, imponendo limiti ben precisi alle transazioni permesse su quel conto, consentendo unicamente il traffico dei pagamenti quotidiani a livello nazionale. Una decisione è quella della Corte bernese che il Tribunale federale ha ora confermato. Il TF ha infatti ricordato che PostFinance ha l'obbligo di fornire il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti alle persone con domicilio in Svizzera. Eccezioni sono previste, le basi legali ci sono, ma nel caso in questione queste non si possono applicare e per questo motivo la persona ha diritto a usufruire del servizio universale fornito da PostFinance.
Ancora una notizia prima di chiudere. Ieri, in due distinte tragedie nel Mediterraneo, sono morte 37 persone mentre cercavano di raggiungere l'Europa. Nell'Egeo, a sud-ovest della Turchia, sono annegate 18 persone che erano a bordo di un gommone naufragato. Altri 19 cadaveri sono stati rinvenuti su un natante ad 85 miglia dall'isola di Lampedusa, probabilmente morti di freddo. L'organizzazione non governativa Sea Watch dice che almeno 104 persone sono morte negli ultimi tre giorni nel Mediterraneo centrale. Questa, come detto, l'ultima notizia. A tutti voi, buona giornata.